E Nicola, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Grazie mille della disponibilità. E niente, entriamo nel vivo un po' della questione. E come abbiamo anticipato prima, la domanda da cui volevamo partire è appunto il legame che c'è tra gli sport olimpici e poi l'adesione che c'è. Spesso sembra quasi che poi diventi appunto una sorta di vincolo con quello che sono le forze armate, l'esercito e quant'altro. Ecco, appunto, se visto che appunto tu sei una sorta di storico dello sport, se hai voglia di aiutarci un po' a capire e capire insieme da dove nasce, che tipo di storia ha soprattutto in Italia gli sport olimpici e che tipo di dinamiche poi si vengano a creare con questo tipo di come si dice, con oddio mio, non mi vengono le parole, ecco.
Diciamo, con questo tipo di organizzazione, esatto, diciamo, della pratica sportiva.
Chiarissimo. Allora, intanto grazie a voi per il gradito invito. Diciamo così, non è obbligatorio per vincere medaglie olimpiche essere, diciamo, dentro un corpo armato, almeno non avviene così nel resto del mondo. Oggi è una peculiarità italiana, però non è stata, diciamo, un'invenzione italiana, e ci sono delle ragioni storiche. Ecco, io forse sarò più bravo a recuperare queste origini storiche, poi secondo me è un dibattito molto ampio che potrete anche approfondire con altre persone nelle prossime puntate. Però diciamo così, oggi ci dimentichiamo che le Olimpiadi fino all'inizio degli anni 90 erano almeno formalmente dedicate agli atleti dilettanti. Cioè, oggi per noi è normale che LeBron James possa andare alle Olimpiadi. Fino al 92 non era così, infatti si parla ancora del Dream Team americano con Michael Jordan e via dicendo, che tra l'altro Michael Jordan, vabbè, era l'unico non professionista all'epoca, non importa, sto divagando. La questione qual è? La questione è che proprio perché non potevano partecipare gli atleti professionisti nelle discipline olimpiche, a un certo punto vincere diventa importante. Stiamo parlando proprio già nei primi anni. Chi inventa questa cosa che la chiamiamo dilettantismo di Stato, ovvero il fatto di far sì che gli atleti siano dentro i corpi militari o comunque vengano pagati dallo Stato per potersi allenare come professionisti, sono gli svedesi nel 1912. Dopodiché lo portano avanti anche i totalitarismi di destra, lo fa il fascismo, lo fa il nazismo, ma a perfezionarlo, a portarlo alla perfezione per diventare una sorta di macchina costruisci medaglie sono i paesi del socialismo reale. Una volta che l'Unione Sovietica dal 52 in poi entra nell'arena olimpica, propone degli atleti e delle atlete di altissimo livello che sono formalmente dilettanti perché inquadrati nei corpi militari ma anche nei corpi civili, no? La famosa locomotive erano i ferrovieri, no? Quindi c'erano dei gruppi sportivi che facevano riferimento a tutti gli aspetti statali della vita e si potevano allenare come professionisti. L'Italia cosa fa? L'Italia repubblicana, l'Italia del CONI di Onesti, vuole essere, anche perché col suo calcio aveva una certa disponibilità economica, e vuole essere competitiva a livello olimpico, e decide di copiare questo sistema. E dalla metà degli anni 50 iniziano tutta una serie di accordi con le forze armate. Inizialmente sono solo in alcune discipline, soprattutto il pentathlon, il bob, discipline abbastanza periferiche, poi invece sempre di più questa alleanza si struttura fino a diventare, a sopravvivere anche la fine del dilettantismo delle Olimpiadi. E quindi paradossalmente dal 92 in poi, quando diciamo anche altri paesi occidentali che avevano più o meno copiato questo modello vanno verso il professionismo, invece in Italia si rafforza ancor più questo legame fra i corpi sportivi militari e gli atleti, diciamo, il CONI, il sistema sportivo. Questo anche perché il sistema sportivo italiano, che si crea nel secondo dopoguerra, con l'Italia Repubblicana, vede il CONI al centro. Il CONI diventa non solo, ma in parte lo era già durante il fascismo, ma diciamo anche in Italia Repubblicana, non solo un comitato olimpico, ma fa anche da federazione di federazione e fa anche quasi da una sorta di ministro dello sport. E quindi il CONI, che ha per statuto come obiettivo vincere medaglie olimpiche, ha orientato in quel senso questa politica, che dura fino a oggi, anche se oggi per molti versi sembra anacronistica. Ecco.
Oddio mio. Diciamo che la storia è abbastanza. Mi veniva in mente appunto la nascita, o meglio, quanto poi hanno impattato negli anni 50-60, soprattutto i paesi del socialismo reale all'interno degli sport olimpici, e come anche sullo sport poi si basavano, no, il conflitto della guerra fredda e quant'altro. Invece, ritornando all'Italia, quindi sostanzialmente in qualche modo si può però dire che c'è una permane una sorta di differenza tra gli sport individuali, ecco, e gli sport di squadra, cioè comunque sia ad oggi rimane una sorta di c'è una problematica rispetto alla possibilità di poter fare degli sport individuali olimpici, e il legame appunto con poi cioè un esempio molto pratico, ecco, appunto, io non lo so, voglio diventare atleta, come si chiama l'ultimo che ha vinto, non mi sfugge il nome, di atletica,
Jacobs,
esatto, Jacobs. O non lo so, mi vengono in mente vari tuffatrici, non lo so, perché per esempio io conosco direttamente persone che a un certo punto della loro vita hanno detto, boh, gli è stato detto, o entri a far parte di questo corpo, che poteva essere appunto, non lo so, guardie finali, non mi ricordo, oppure insomma diventerà molto difficile, no? Per cui rimane questa problematica, cioè soprattutto negli sport individuali, perché mi sembra che negli sport di squadra non si ponga in qualche modo, no? E l'altra domanda collegata è, giustamente come prima ci scriveva un ascoltatore, è anche una problematica legata poi al mantenimento stesso dell'atleta, cioè guarda che se tu vuoi fare l'atleta devi per forza entrare nei corpi, perché poi in qualche modo tu ti devi sostentare, per cui magari non farei mai realmente poliziotto, carabiniere, militare e quant'altro, però tu hai uno stipendio assicurato dallo Stato?
Sì, insomma, sono tutte problematiche non banali quelle che hai sollevato. Partiamo un po' da quest'ultima. È chiaro che questo sistema qui funziona per, appunto, per vincere delle medaglie in sport che non riescono a sostentarsi da soli. Infatti, forse più che il discrimine sport individuale e sport di squadra, il discrimine lo potremmo fare su sport professionistici e non professionistici, nel senso che negli sport che riescono ad avere un professionismo sviluppato, pensiamo anche al ciclismo che sta un po' a cavallo fra lo sport individuale e di squadra, ecco, lì abbiamo comunque la possibilità di stare al di fuori dei corpi militari. Il problema invece è stato che non pensare nel sistema italiano ad alternative come possono essere, diciamo, la possibilità di fare l'atleta e lavorare o studiare, insomma, tante altre questioni che magari sono state sperimentate in altri sistemi. Ecco, questo ha di fatto reso un vicolo cieco, perché non è potenzialmente uno potrebbe anche provare a fare carriera fuori dai corpi militari, ma non avrebbe assolutamente accesso né ai migliori allenatori, che sono tutti ingaggiati all'interno dei corpi sportivi militari, o allenatrici ovviamente, ma nemmeno, appunto, avrebbe poi questa garanzia di avere uno stipendio statale per il resto della propria vita, ecco. E quindi questo è assolutamente una questione importante che
certo, creare nel nostro sistema. Assomiglia un po', cioè, mi viene in mente l'immagine di un imbuto, no? Cioè, a un certo punto tu entri in un imbuto, perché poi, cioè, se vuoi fare quello, se hai realmente una passione, un'attitudine, una capacità, insomma, sei magari una persona che vuole fare quello, no? Però arriva in un imbuto che in qualche modo ti strozza, nel senso che dici, oh, Cioè, perché da una parte c'è la sicurezza di entrare a far parte dei corpi e quindi ambire a fare gli sport, eccetera, eccetera, e dall'altra c'è il vuoto, cioè nel senso non c'è una garanzia che tu, non c'è la garanzia. E tra l'altro, appunto, l'altra cosa di cui abbiamo già parlato precedentemente era che è anche un po' difficile cercare di andarci andare a capire bene poi qual è cioè se ci sono effettivamente altre possibilità. Non si trovano troppe informazioni. Io ho fatto molta difficoltà a cercare di capire un po' come funziona poi il mondo dello sport olimpico, che non fa parte di sport. Cioè si trovano molte informazioni su non lo so, ad esempio anche leggi, decreti di finanziamenti dati a federazioni sportive che comunque sia poi di cui fanno parte i corpi armati, eccetera, eccetera. E dall'altra parte c'è veramente un vuoto di informazioni. E tu no, questa era una mia considerazione, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Se
no, ma è giusto, perché l'altra cosa che diciamo è legata a questa questione è che investendo poi tutto, perché poi dopo le risorse sono scarse, sui corpi sportivi militari si depotenzia anche i singoli club, che sì, è vero, a livello giovanile fanno un lavoro straordinario, ma poi vedono partire, diciamo, i loro migliori talenti, che per carità è anche una soddisfazione, però appunto verso questi corpi sportivi militari. Sicuramente è un qualcosa su cui ci si parla poco e ci sono anche studiato poco, e io ricordo, appunto, se l'aveva portato un po' nel dibattito pubblico recentemente Antonella Bellutti, candidandosi anche in maniera un po' provocatoria forse a presidente del CONI, e quindi aveva tirato fuori questo come dibattito, e subito tanti osservatori avevano detto: beh, questo, diciamo, è il tema che sicuramente non la farà vincere. Perché poi appunto chi vota sono i presidenti di federazione, si è creato un sistema che comunque fa comodo a molti e oggettivamente fa vincere le medaglie, se questa è la priorità del sistema sportivo italiano in assoluto, vincere medaglie, non è detto che sia il peggiore dei sistemi. Ecco, io su questo ci tengo a dirlo, perché appunto c'ha molti limiti, c'ha anche sicuramente delle situazioni di corruzione, delle situazioni anche un po' di sai, sono pochi, per cui poi chi è che decide, situazioni di potere poco chiaro, però poi il portare medaglie, quello lo si è visto anche recentemente a Tokyo, è in grado di farlo. Però la domanda vera è solo attraverso le vittorie olimpiche, attraverso le medaglie, che giudichiamo quanto efficace è un sistema sportivo nazionale? Ecco, secondo me no, ma credo anche secondo voi, perché altrimenti non fareste quello che fate, diciamo, quotidianamente come sport popolare, ecco.
Su questo ti volevo proporre una suggestione, una domanda un po', che in realtà quello che poi esce fuori come dibattito pubblico, per quel poco che se ne può, oltre a quello che dicevi della candidatura della Bellutti al CONI, e invece quando poi questa dinamica dei corpi sportivi militari entra in contrasto con l'individualità dell'atleta, in particolare per quanto riguarda alle sponsorizzazioni, cioè alla parte poi di mercato, cioè di quello che diventa, nel senso, il mercato che si costruisce intorno alle figure degli atleti. Cioè, mi sembra di aver letto, adesso non saprei riportare con precisione chi fossero i soggetti, ma forse mi pare che anche Jacobs sia entrato in questo tipo di discussioni, no? Quindi fra la sponsorizzazione del singolo atleta, la sponsorizzazione invece del gruppo militare sportivo, in cui in realtà, diciamo, in una modalità, cioè cercando di ragionare in maniera più ampia, ad un alto livello, in realtà l'unica modalità che viene, con cui, diciamo, si pone un conflitto in realtà in questo momento a livello più generale pubblico su questi tipi di sport, è quando effettivamente il mercato riesce a vedere delle forme di valorizzazione altre rispetto a questo, cioè nel senso a questi sportivi, in cui poi lo sportivo diventa un brand.
No, ma assolutamente, nel senso che questo modello qui, quello degli atleti di Stato, è completamente anacronistico rispetto all'evoluzione neoliberista che ha preso lo sport a livello globale. E quindi queste tensioni sono naturali, ed infatti è proprio laddove non so, il primo grande atleta a mollare nella storia italiana, a mollare i corpi sportivi militari, è stato Alberto Tomba, perché si è reso conto di essere diventato qualcosa più grande, che quindi avrebbe potuto guadagnare molto di più e viversela meglio non da carabiniere, quindi è stato, diciamo, il primo grande nome. È chiaro che nel momento in cui sei un fenomeno globale che riesce a tirare sponsorizzazioni di un certo livello, non hai più bisogno di quella garanzia. E il problema, ed è quello però da cui siamo partiti oggi, è che questa situazione sì può dare una tranquillità ad alcuni atleti, ma i meccanismi di ingresso non sono sempre chiari, e poi appunto non deve essere per forza l'unica alternativa, perché uno può anche non volere, per scelta, no? Scegliere di fare una carriera dentro i corpi sportivi militari. Infatti paradossalmente va quasi vista come una bella notizia il fatto che abbiano aperto anche il gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco.
Diciamo che ci hai abbastanza fatto un quadro abbastanza chiaro di quello che è stato un po' il percorso storico degli sport olimpici e il legame che c'è con appunto i corpi armati, e quella che è un po' la situazione attuale, per cui in realtà alla nostra domanda è possibile eccetera 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 eccetera, in realtà la risposta è ancora no, cioè tendenzialmente no.
No, sì, infatti io la cosa che mi invito a fare, ma insomma secondo me è una cosa che il movimento dello sport popolare dovrebbe fare, è seguire abbastanza questa questione, perché io poi anche io per lavoro non è che me ne sia occupato più di tanto, se non per ragioni storiche, ma mi sembra un tema molto molto attuale e che soprattutto insomma rappresenta una delle tante contraddizioni, anche di successo per certi versi, ma contraddizioni del sistema sportivo italiano, insomma, quindi è una cosa che va seguita sicuramente.
Assolutamente, assolutamente d'accordo con te. E se non hai nulla da aggiungere, noi ti ringraziamo, se non hai nulla da aggiungere.
No, grazie a voi, mi sembra che ci siamo detti insomma già tante cose, per cui grazie ancora dell'invito e a presto.
No, aspetta, al volo invece sì. Una curiosità d'atleta, perché ecco. Abbiamo tralasciato il tuo pezzo.
Ah già, è vero.
sulla tua squadra.
Ma vabbè, io diciamo faccio parte della Pallavolo Popolare Gino Milli, che è diciamo una delle tante squadre all'interno della galassia del Grinta a Bologna, che è legata al circolo Arci Guarnelli. E c'è da un po' di anni una squadra di pallavolo mista. Tra l'altro abbiamo giocato anche ieri una partita, ma in questo momento io sono fuori per infortunio, quindi abbiamo perso 3-2, ma diciamo non è risultato la questione più importante nella nostra squadra. Ovviamente insomma adesso non so quanto diciamo, non sono preparato su questo tema, ecco, però diciamo che appunto è un bellissimo ambiente dove fare sport, e secondo me appunto questo tipo di approccio, che non è per forza orientato sull'agonismo e che è protetto da visioni che siano razziste, omofobe, sessiste, che sono quelle cose che spesso allontanano anche dagli spogliatoi, dallo sport, insomma fa bene. Il fatto che ormai sia diventata una realtà non solo locale, ma che ormai quasi in tutta Italia ci siano realtà di questo tipo, che iniziano ad esserci trasmissioni come la vostra e insomma anche siti internet che seguono lo sport popolare, incontri che iniziano a problematizzare che cos'è, insomma sono tutte cose belle che vanno seguite, quindi è un piacere.
Che fanno assolutamente piacere, siamo assolutamente d'accordo con te. E Beh, ti mandiamo allora, ti mandiamo un saluto anche a tutta la Gino Milli e un ringraziamento a te per il tempo e per le preziose, insomma, considerazioni che siamo riusciti a fare. E ci risentiamo presto, magari con degli aggiornamenti rispetto al tema che abbiamo trattato.
Certamente, certamente, grazie.
Ciao, grazie mille, a presto.
Ciao.
Grazie mille.
A presto.
Ciao, ciao, ciao.
Thank you.